intanto Papa Francesco di sua mano ha scritto due esortazioni e un'enciclica. Il linguaggio ecclesiastico ci dice che gerarchicamente l'enciclica è più importante di un'esortazione. Poi chiaramente stiamo comunque parlando di testi importanti e ricchi. Ci poniamo in continuità con l'Evangelii Gaudium. Io credo che con la Laudato Si Papa Francesco ha approfondito un aspetto a cui aveva fatto riferimento nell'Evangelii Gaudium. Con l'Amoris Laetitia lui è entrato nel merito quelle che sono le dinamiche, le relazioni umane che hanno il loro prototipo in qualche modo nell'esperienza del vissuto familiare. Ma i ritiri e gli incontri formativi che avete fatto lo scorso anno sull'Evangelii Gaudium restano un punto di riferimento al quale appendere cose che diremo e che, ripeto, colgo come sviluppo di quel magistero, della ricchezza di quel magistero. Non sono un grande informatico, quindi vi accontenterete della qualità delle mie slide. Mi permetto però, nella provvidenza della ricerca delle immagini, di segnalarvi questa prima immagine, perché è davvero quello che emerge sinteticamente, graficamente, dalla enciclica Laudato Si. La mano dell'uomo, il rubinetto, e la natura, il creato, gli altri esseri viventi. In questa immagine c'è quell'unità tanto evidenziata da Papa Francesco, al punto tale da fargli parlare appunto di una ecologia integrale o ecologia globale, che, come vedremo, tutto il prossimo incontro sarà dedicato proprio a questo tema qui, è il fulcro della esortazione dell'enciclica Laudato Si. Mi sono confuso perché il nucleo dell'Amoris Laetitia è il capitolo quarto, quello sull'amore. Il nucleo di questa enciclica è il capitolo quarto, quello sull'ecologia integrale. Si vede che questo 4 gli piace particolarmente e lì ci mette il succo del suo messaggio, è il nucleo del suo messaggio. L'idea di questa mattina originariamente era la divisione delle parti, una mia introduttiva sul rapporto teologia-scienze, quindi avrei dovuto dare la parola a Simone Contu, non sono in grado di sostituirlo, ma è vero che il pomeriggio in cui incontrerete il climatologo avrete modo di entrare almeno in alcune delle questioni scientifiche contemporanee, per poi riprendere io terza parte del nostro intervento e della mia chiacchierata relativa appunto proprio alla presentazione dell'esortazione. Teologia e scienze in dialogo. Papa Francesco evidenzia molto l'importanza del dialogo. La sua, come tutto il suo magistero pastorale, è all'insegna del dialogo. E ci aveva già abituato con l'Evangelii Gaudium, un documento questo nel quale lui fa parlare filosofi, scienziati, teologi, teologi di tradizione cattolica, teologi di tradizione ortodossa, il patriarca Bartolomeo, un mistico della tradizione sufi islamica, mette davvero in dialogo tutti, potremmo dire tutte le migliori risorse che possono mettere del loro nel realizzare un miglioramento, un cambiamento di indirizzo di quello che è lo stato dell'ambiente in cui noi viviamo. Ma questo dialogo da dove gli proviene, questa attenzione al dialogo? Gli proviene da una da una radice centrale della teologia, che è il suo tratto cristocentrico. Ciò che distingue la teologia cristiana è, e lo sappiamo bene, il fatto che essa rifletta a partire da ciò che Dio di sé ci ha detto in Cristo. A volte lo diamo come scontato questo dato, ma non è scontato. Senza Cristo, sono convinto, noi potremmo fare solo una teologia negativa, dire ciò che Dio non è. Cristo ci permette di fare una teologia positiva, almeno che tende a penetrare il mistero, non dico che lo penetra e che lo esaurisce, ma che tende a penetrarlo, perché lui è il Logos incarnato che rivela l'identità di Dio come Agape. Questo mi sembra evidente sia l'assunto centrale della riflessione teologica e del Magistero della Chiesa, molto esplicitato da Papa Francesco. Tutto viene ricondotto a Cristo. Logos incarnato perché? Perché questa sottolineatura? È evidente il riferimento al Vangelo di Giovanni, esattamente al prologo, perché questo logos è un termine greco che si presta a traduzioni diverse. Logos significa parola, logos significa ragione, logos significa capacità quindi comunicativa, forza comunicativa, se è parola è perché comunica, e noi sappiamo che Cristo comunica per la comunione, ma non è una parola, come dire, fideista, è una parola che cerca le argomentazioni. Pietro lo disse in maniera molto chiara: date le ragioni della speranza che è in voi, date ragioni, date argomenti. Dunque è una parola che nell'incarnazione dell'amore di Dio è parola che si comunica per la comunione ed è parola che ricerca le argomentazioni. Questo significa, nell'approcciare un discorso come quello contenuto nel Laudato Si, che davvero non dobbiamo temere il confronto con le scienze. La teologia non può pensare una riflessione sull'uomo che prescinda dai contributi scientifici. Qual è il limite che lo stesso Papa Francesco denuncia in questa esortazione da parte delle scienze? Quando le scienze pensano di esaurire l'umano. Lì, in questa presunzione, nella presunzione che le scienze dicano il tutto dell'uomo, c'è, diciamola in termini teologici, il peccato originale, la presunzione di poter fare a meno di un rimando a altro. Ma le scienze, nel momento in cui ci danno dei dati importanti per poter comprendere la realtà, intervenire per migliorare la realtà, sono evidentemente contributi rispetto ai quali non possiamo fare a meno. E questo proprio in forza del fatto che quella parola, quel verbo si è fatto carne. Io non ricordo, francamente, ma devo dirvi che non ho avuto il tempo per fare una ricerca più di tanto approfondita nei miei appunti su questo, quante lezioni abbia avuto nella mia vita, nei miei studi, di teologia dell'ecologia. Io non ne ricordo. Questo è significativo di diverse cose, rispetto a diverse cose. È significativo intanto per una cosa che Papa Francesco ha saputo evidenziare, che è sempre stata nella Chiesa, ma che Papa Francesco ha saputo evidenziare. La teologia e la fede, la riflessione di fede, cresce anche con la sensibilità dell'umanità. Noi siamo stati in qualche modo, Papa Francesco è stato in qualche modo sollecitato dalla sensibilità ecologica, che di fatto è presente nella nostra cultura, che è molto predicata, se vogliamo, e in alcuni casi anche praticata. Ma questa come dire, sollecitazione che ci è venuta appunto dalla sensibilità culturale contemporanea è una sollecitazione che ci ha permesso di rimettere mano ad una teologia della creazione e soprattutto di superare il pericolo, il rischio che credo, io sicuramente ho corso, ma credo tutti noi cristiani corriamo, di guardare al creato sottovalutandolo. Tanto poi ci sarà un altro mondo. E quindi questo creato non apprezzato abbastanza per quello che è, nonostante ci siano stati fior fior di teologi che invece, a partire da Rahner, sul creato e a partire dal creato, dalle cose create, molto ci hanno detto della loro teologia. E non sarebbe possibile, ritorno a una teologia cristocentrica, una mancanza di attenzione nei confronti del creato. Quando dico creato, tanto per andare nel concreto, pensate all'apprezzamento della dimensione corporea dell'uomo. Tutto il creato, ci dice Paolo nella prima lettera ai Colossesi, è stato creato per mezzo di Cristo e in vista di Cristo. Tutto ciò che è in forza di Cristo. E qui lo vedremo, lo incontreremo, la valorizzazione del corpo. Mi permetto di dire anche su questo, non so come siamo riusciti nella nostra spiritualità a bastonare così tanto il corpo. In alcune nostre, devo essere più corretto, in alcune tradizioni spirituali. O a sottovalutarlo. Perché se c'è un luogo, un'espressione che non mi piace, comunque che rende carico di dignità è proprio il corpo, il tempio dello spirito, quel corpo in cui Dio si è fatto, con cui Dio si è fatto carne. E facendosi carne, la singolarità della sua persona, vero uomo, vero Dio, fa sì che tutto il creato, compreso quell'uccellino che abbiamo rappresentato nella prima slide, è visitato da Cristo, è redento da Cristo. Il creato esige di essere ascoltato come manifestazione di Dio. E quindi il teologo non può fare a meno di raccogliere quegli studi, quelle ricerche, anche quelle ipotesi che possono essere in qualche modo rivelativi di ciò che la natura è, di ciò che il creato è, di ciò che Papa Francesco definisce casa comune. C'è una casa che è quella dove viviamo con le nostre famiglie, con la nostra comunità, c'è una casa che è il paese nel quale abitiamo, ma c'è una casa che ci avvolge tutti, che è il creato, la casa comune. E l'enciclica ha proprio questo titolo, o meglio questo sottotitolo, sulla cura della casa comune. raccogliere allora il contributo delle scienze, sapendo riconoscere il limite di quando le scienze vogliono essere un assoluto e introducono alcuni miti, ma avremo modo di parlare di tutto questo. E a questo punto qui io avrei dovuto dare la parola a Simone. Mi sono un pochino allargato sulla parte introduttiva, ma a questo punto avrei dato la parola a lui perché lui ci descrivesse, e qui i toni sono abbastanza drammatici, abbastanza forse è ancora ottimista, del cosiddetto orologio biologico del nostro pianeta. Avremo modo di sentire questi dati. Noi stiamo anticipando ogni anno la data in cui esauriamo le risorse che sarebbero disponibili per l'umanità in un anno. Mi pare che quest'anno noi abbiamo finito le risorse intorno alla fine del mese di agosto, inizio settembre. Quindi da settembre a dicembre siamo in debito. Cumuliamole per gli anni e comprendiamo perché il Papa oggi stia facendo quello che sappiamo sta facendo, un tema specifico, quello del nucleare, in modo particolare nel suo utilizzo militare, ma anche il fatto che quando c'era la conferenza di Parigi lui ha fatto molta pressione perché si prendessero delle decisioni importanti. Decisioni che sono arrivate, perché sicuramente dei progressi si sono fatti, ma sentiamo dalla cronaca anche quanto alcuni paesi si stiano ritirando, in primis gli Stati Uniti e la stessa Russia, dai patti e dagli accordi. Perché mi viene da dirlo adesso, anche se sarà un tema che riprenderemo, perché la logica è quella del profitto. Dico, se c'è un Papa che dice le cose semplici, ma nella loro semplicità vanno a colpire in profondità il problema, davvero questo è Papa Francesco. Diciamo le cose come stanno. Il profitto governa il mondo. Evangelii Gaudium, l'avete approfondito molto bene. Quindi gli Stati Uniti, nella persona di Trump, dicono no. E noi non diminuiamo l'inquinamento mettendo ulteriori soldi nella ricerca ambientale quando poi i paesi emergenti invece producono un sacco di inquinamento. O tutti insieme ci accordiamo e gli altri rispondono, bravo, tu hai già consumato abbastanza fino all'altro ieri, adesso ci chiedi anche a noi di allinearci a dei canoni che per noi in questo momento non sarebbero possibili. Insomma. Il problema è che tira la coperta da una parte piuttosto che dall'altra, la situazione resta davvero drammatica. Di fronte a questa situazione drammatica, immaginiamo che Simone ci avesse descritto i diversi problemi ambientali del nostro tempo, la risposta che la Chiesa dà, o la reazione forse, perché non ha la pretesa Papa Francesco di essere mai una risposta ultima e definitiva se non offrendo il riferimento a Cristo, la reazione della Chiesa si chiama Laudato Si. Il nome prende il titolo dal famoso cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Il Papa stesso dichiara così di rendere più esplicito il nome che ha deciso di scegliere al momento appunto della sua elezione pontificia. Cantico delle creature che oggi canta di meno. Canta di meno perché in realtà sembra che emerga di più ciò che già Paolo aveva evidenziato nella lettera ai Romani, faccia sentire di più questo creati sui geniti. Al numero 2 della enciclica leggiamo: questa sorella protesta per il danno che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Questa sorella protesta. È un gemito silenzioso, ma è un gemito che c'è. Come accennavo, la proposta di Papa Francesco è quella di un'ecologia integrale, che parte, il punto 5 della slide, dal trasformare in sofferenza personale quello che accade nel mondo. Papa Francesco ci dice questo: empatizziamo con gli ultimi del mondo, della terra, con i poveri, empatizziamo con le ferite del nostro pianeta, trasformiamo queste sofferenze in ferite personali, avvertiamone che queste ci toccano in prima persona. Questa logica solidarista nei confronti degli ultimi e nei confronti del creato è una logica che Papa Francesco coglie come un continuum. Difficile essere sensibili verso un'altra persona, dice a un certo punto, se io sono insensibile verso la sofferenza degli animali. Perché, lui dice, il cuore è uno solo. Un cuore che ama l'uomo non può non amare il creato, la casa comune dell'uomo, la casa che è l'uomo in qualche modo. Allora, su questo credo anche nella nostra nella vostra predicazione recuperare questa dimensione non come una dimensione accidentale, altra. Cercherò di presentare, non oggi ovviamente, una teologia della creazione che valorizzi il creato, ma ripeto, il creato non solo come elemento strumentale, uno strumento, ma come una forma di manifestazione della parola di Dio, del Logos divino. Quali sono i temi principali di questa enciclica? Sicuramente ritorna, dunque, lo stile di Francesco non è uno stile da teologo sistematico che tocca un punto e l'esaurisce. Mi sembra chiaro, evidente, che il suo è uno stile a spirale, per cui ritorna più volte sullo stesso tema, mai ripetendo, ma approfondendo. Trasversalmente mi pare che si possano trovare questi sei temi fondamentali. Ne tralascerò sicuramente altri altrettanto importanti, ma questi mi paiono i più centrali. Tutto è connesso. Tutto è connesso. È talmente connesso tutto che esiste una profonda correlazione tra le ferite del pianeta e la condizione dei poveri. Qui sta il nucleo della logica dell'ecologia integrale. Non esiste un'ecologia che consideri esclusivamente la povertà umana o che consideri esclusivamente i problemi ambientali. L'una cosa è legata all'altra, e ciò che accomuna una logica antiambientalista è la logica dello scarto. Lo scarto del povero, o il povero che è reso scarto. Mi ha colpito moltissimo, ogni tanto cerco di recuperare le belle esperienze di studenti con i quali non ho più appunto rapporto di insegnamento, per farli venire a parlare in aula, e uno di loro raccontava di una sua esperienza in Brasile come volontario nel mese di agosto dopo la maturità, e raccontava un fatto che ci aiuta a comprendere la teologia di Papa Francesco quando parla di scarto. Il padre di famiglia sui 45 anni che come lavoro fa quello che purtroppo vediamo alcuni anche nelle nostre città, nei nostri paesi fanno: passare nell'immondizia e raccogliere tutto quello che si può raccogliere. in un giorno d'estate molto caldo, ha un infarto nella discarica e rimane nella discarica perché nessuno lo va a prendere. Quando si parla di, quando Papa Francesco parla di scarto, parla proprio di un'umanità che non ha le risorse per poter vivere una vita che noi chiameremmo dignitosa. E dove sta il problema? L'altro tema caro a questa enciclica. Il problema sta in una tecnica che si è unita a braccetto con la finanza e che ha fatto di questo incrocio uno strumento di potere, una leva di potere. Tecnocrazia e finanza sono diventati il criterio di riferimento e sono in questo sposalizio per il potere deprivate dall'anima, sono senza anima. Non so nemmeno se sono belle, belle senza anima, sono senza anima. E perché mancano di anima? Perché, dice Papa Francesco, perché manca la politica, perché manca la mano dell'uomo, c'è solo la mano della tecnica, c'è solo la mano della finanza, c'è solo la finalità del profitto. Non c'è quella di una strategia di attenzione globale all'uomo e all'ambiente in cui lui vive. Quindi il tema che ormai ho già ripetuto dell'ecologia integrale, un'idea che Papa Francesco riprende da Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II aveva parlato di una ecologia globale, ma il concetto è lo stesso, e quindi l'invito, sono i temi trasversali a tutta l'enciclica, della conversione ecologica globale è necessaria, scrive ripetutamente, una conversione ecologica globale che porti all'assunzione di nuovi stili di vita e che venga realizzata attraverso una cresciuta sensibilità ecologica. Da pochi giorni abbiamo iniziato, da pochi giorni, ormai da qualche settimana, la differenziata in casa. Chi sono i più entusiasti e i più attivi? I bambini. Perché giocano, perché si divertono, non lo so, però mentre li vedo così attivi penso a Papa Francesco che ci dice quella sensibilità ci educa alla sensibilità verso il povero e alla sensibilità verso l'ambiente in maniera sempre più amplificata. Non mancano, le vedremo le prossime volte, le critiche anche alle ecologie. Nella conversione ad una ecologia integrale, Papa Francesco dibatte anche con quelle ecologie che per esempio sono molto sensibili ai problemi ambientali o ai diritti degli animali e non dicono nulla sui diritti dell'uomo. In questo senso questo documento non è un documento green, verde, assolutamente. Il verde c'è, ma è abitato dall'uomo. E questa fa la differenza. Lo schema generale, sono alla fine, cerco di stare nei tempi, lo schema generale di questa enciclica, come qualcuno ha proposto, potrebbe essere effettivamente quello del vedere, giudicare e agire. Il vedere è svolto nei primi due capitoli, a mio modo di vedere, vi propongo ovviamente uno schema, poi lo potete valutare, pensare e anche mutare. Mi pare che il primo e il secondo capitolo ci offrano l'analisi della situazione, ma anche i valori a cui dovremmo far riferimento nella valutazione di quello che sta accadendo al nostro pianeta. Poi c'è una parte centrale quella dedicata alla giudicare, all'azione del, diciamola con la parola della Amoris Laetitia, così ci familiarizziamo ulteriormente anche con quella esortazione. Discernimento. Il giudizio è un'opera di discernimento che va da una parte a cercare quali sono le responsabilità dell'uomo, ci sono delle responsabilità dell'uomo, e dall'altra parte a responsabilizzare l'uomo, quindi a proporre un orizzonte valoriale, quello appunto che lui ha sviluppato nel secondo capitolo Vangelo della creazione, ad assumere la responsabilità di chi, sapendo che se tutto è stato fatto in Cristo e tutto si compirà in Lui e tutto si compie in Lui, noi non possiamo che essere uomini che testimoniano e agiscono secondo questa logica. E quindi il giudicare, il discernimento si traduce in azioni. E qui lui diventa estremamente concreto, anche se i discorsi sono partono da riferimenti ampi alla politica nazionale e soprattutto internazionale. Poi, tanto lo faccio, ognuno poi tira il mulino a casa propria, evidentemente, quindi faccio leggere ai miei familiari più volte quando dice ricorda di spegnere la luce, perché è talmente concreto che scende in questi particolari quando parla di linee di orientamento e di azione. Parla dell'utilizzo dei mezzi di trasporto comuni, parla persino, vado nello spiegare per dire come scende nel concreto. Non si usa la macchina da soli, io stamattina ho già disobbedito, bisognerebbe mettersi d'accordo per, cioè c'è una, come dire, una spinta all'azione che non rimane puramente astratta, ma come sa fare Francesco nella apparente semplicità del suo magistero, apparente, perché in realtà il suo linguaggio, ripeto, va a toccare le questioni, i nodi, lui scende nel concreto. E scendendo nel concreto, come sempre fa, perché nella sua concretezza anche lui è un mistico. Noi abbiamo incontrato il volto mistico degli ultimi papi. Se pensate a Giovanni Paolo II, quella Via Crucis, con il suo corpo ci ha rappresentato un'ecologia del corpo umano. Ricorderemo, credo, tutti l'ultima Via Crucis in cui la telecamera lo riprendeva ormai solo di spalle e con la croce, abbracciato alla croce. Benedetto XVI, un mistico, anche lui. La sua scelta di vivere in un monastero, questo Papa è un mistico. Tutti e tre davvero hanno reso ragione, stanno rendendo ragione della frase di Rahner: o si è mistici o non si può essere cristiani. E Francesco questa cosa la prende sul serio, per cui i suoi documenti finiscono sempre con un'attenzione alla dimensione spirituale, che sarà il terzo tema del nostro percorso, quando appunto ci chiederemo quale spiritualità ecologica possiamo coltivare. Grazie.
Grazie a te Paolo per il tuo intervento, anche per così condividere con noi l'impegno, no, di approfondimento che hai avuto nei confronti dell'enciclica di Papa Francesco. E, quando parlavi, mi venivano in mente alcune scene di vita appunto familiare, no, di vita ordinaria, dove così constatiamo quanto sia poca la sensibilità nei confronti delle risorse che abbiamo, no? Lui accennava la luce, a me veniva in mente l'acqua, no? Grazie a me c'è sempre di chiudere l'acqua quando mi lavo i denti, però insomma spesso rimane aperta, no? E quindi questa sensibilità è una cosa che, su cui possiamo riflettere. Però adesso faremo in questo modo. Abbiamo a disposizione circa 20 minuti per fare una pausa, sono le 11:10 quasi. Alle 11:30 ci ritroveremo di nuovo, chiediamo, mi raccomando, la puntualità, e faremo una condivisione a gruppi.
Intervengo, scusa Ezio, per rinnovare la domanda che tu hai anticipato. L'ho presa pari pari, l'abbiamo presa, scusate, pari pari dalla Laudato Si numero 160, che recita così: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai nostri figli? Lo dice proprio subito dopo, dove io ho messo il punto. Ci tengo a sottolineare la sua specificazione. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare, ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Quale mondo di senso, di valori, di significato, di ambiente vogliamo lasciare alle generazioni che verranno? Scusa l'interruzione.
Bella domanda, quindi avremo modo di, diciamo, di confrontarci su questo aspetto, anche perché poi appunto lo stile di vita viene messo in discussione, anche i giovani che oggi non fanno figli, no? Che così tanto ci preoccupano, però che futuro hanno poi questi figli invece, no? Quindi diciamo è un tema così, molto molto delicato e anche così molto importante, ha un impatto sulla nostra vita decisamente rilevante. Dicevo, quindi alle 11:30 ci ritroveremo, qui faremo due gruppi in questa sala, uno qui in testa e uno lì in fondo, come sempre, faremo due gruppi nel corridoio e poi faremo altri due gruppi nella sala affreschi. Siamo liberi di partecipare al gruppo che vogliamo, facciamo solo in modo che i gruppi siano composti in modo numericamente equo, no? Che ci siano, insomma, penso 15-20 persone per ogni gruppo. E alle 12:30 ci sarà il pranzo, il pranzo sarà buffet come l'anno scorso, e poi ci ritroveremo di nuovo in questa sala intorno a che ora? Alle 2?
Possiamo pregare l'ora media alle 2:15.
Esatto, faremo l'ora media alle 2:15 e poi alle 2:30 avremo questa testimonianza che vi dicevo del dottor Daniele Cane.
Sì, che a questo punto potrebbe integrare un po' qualche notizia scientifica, lui ha a disposizione.
Esatto, sì, anche perché le notizie scientifiche forse servono a prendere ancora maggiormente coscienza dei grossi problemi che ci stanno aspettando, insomma, no? Quindi penso che ci aiuti anche quello. Un'ultima cosa, sapete che avevamo annunciato l'altra volta così, la nuova versione, no, del foglio di collegamento che abbiamo pensato di, diciamo, superare un pochino, no? Diciamo, abbiamo pensato a questa evoluzione. Lo spazio sulla voce del tempo ci è stato dato, abbiamo, vedete, a pagina 25 e 26 della voce di questa domenica abbiamo due pagine, no, come spazio dedicato a noi, e questa, diciamo, abitudine verrà mantenuta, nel senso che periodicamente ci riserveranno uno spazio per pubblicare delle informazioni. Quindi questa parte qua sostituirà il foglio di collegamento. Siamo tutti invitati, diciamo, per chi non lo fosse ancora, ad abbonarci, ma per chi fosse interessato e non avesse il giornale, nel corridoio trovate alcune copie che ci sono state lasciate, le potete prendere, diciamo, che sono lì nel corridoio sul tavolo. Buon proseguimento, ci vediamo allora alle 11:30 nei vari gruppi. Qui dentro, corridoio e sala affreschi. Grazie ancora a Paolo.
No, una sola. Paolo, questo progettualmente magari integrarci con i noi.